voce dello Spirito. Rendi grazie Maria, piena di grazia, Signore. Bene, allora bentrovati e continuiamo la nostra lettura dei testi, di alcuni testi del primo e secondo libro di Samuele e del primo e secondo libro dei Re. La nostra traccia è focalizzare su alcune figure di profeti, re, e per poter, vedremo, c'è anche il sacerdoti, è ancora non tanto perché non c'è anche se c'è una dimensione sacerdotale, sicuramente di sacrifici, di cose che viene fatta, non c'è ancora il tempio, no? Che arriverà poi con Salomone. E allora il nostro sguardo è uno sguardo che legge questi testi, che per noi sono, è tutta parola di Dio, cioè la parola di Dio è tutta la Bibbia per noi cristiani, non solo il Nuovo Testamento, ma l'Antico e il Nuovo Testamento. Allora questo lo sottolineo perché è un'acquisizione nella quale dobbiamo entrare pian piano, perché nei secoli passati non era così. Cioè si leggeva molto poco o quasi per niente la scrittura. Questa parola è il punto di riferimento, parola umana nella quale c'è la parola di Dio, per cui noi anche siamo sempre a rischio fondamentalismo, perché poi il fondamentalismo è un atteggiamento del cuore, però noi cristiani dobbiamo sempre tener conto che la parola di Dio, questa, la Bibbia, non è 100% parola di Dio. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che sono parole umane nelle quali sono presenti la parola di Dio. Per questo noi non possiamo leggere alla lettera, dobbiamo interpretare. Nel senso, rendersi conto del periodo storico in cui sono stati scritti, della loro cultura e del significato che loro davano, che magari è diverso dal nostro, quando per esempio dicevano certe cose o facevano certe cose. Quindi questo per dire delle piccole attenzioni che bisogna sempre coscientizzare, per cui vi sempre sconsiglio di utilizzare la Bibbia come lampada magica, nel senso che uno c'ha un problema, non so, deve accettare o deve rifiutare un lavoro, deve, quando è più giovane, deve sposarsi o no, allora cosa fa? No? Prende la Bibbia, cioè ci prega, no? La scuote un po', perché va bene, non so, come svegliare lo spiritello che c'è dentro, no? La scuote un po', la apre a caso e legge, no? E cerca la risposta alle sue domande. Ecco, questa cosa qui non è consigliabile fare, è un uso improprio della Bibbia. Allora, detto questo, la volta scorsa avevamo, ecco, e ancora un'altra cosa, figure di profeti, re, sacerdoti, perché in qualche modo loro dicono qualcosa di noi, che ricordate che in Cristo Gesù noi siamo un popolo profetico, regale e sacerdotale. Quindi qualcosa di loro ha a che fare con noi. Allora, la volta scorsa avevamo cominciato a introdurre a vedere le figure di Samuele, e ricordate questo personaggio grande, l'ultimo in qualche modo dei giudici. Ricordate, i giudici non sono proprio dei giudici come intendiamo noi, no? Un giudice, uno fa, quello cosa fa il giudice? Allora pensiamo ai tribunali, pensiamo, no? Il giudice era un condottiero che il Signore suscitava in un momento di difficoltà in cui il popolo, per esempio, era attaccato da altre popolazioni. Quest'uomo prendeva il comando, organizzava un esercito, sconfiggeva il nemico e tornava a fare quello che faceva prima. Allora, Sansone, lo conoscete, no? Gedeone e altri, c'è tutto un libro, il libro dei giudici, Samuele e che fa anche già il passaggio, come vedremo, verso la monarchia. Per cui l'altra volta abbiamo visto i primi capitoli fino alla nascita particolare, ricordate Anna, sua madre, che chiedeva questo figlio che non riusciva ad avere, e che era anche immagine non solo della sterilità, cioè di una donna, no, e di un uomo che non riescono ad avere figli, ma di un popolo, il popolo di Israele. È un tempo difficile, è un tempo di crisi. Ricordate un'altra nota che vedevamo la volta scorsa, c'è il santuario di Silo, non c'è ancora il Tempio di Gerusalemme, più o meno qui siamo, se questi episodi sono realmente accaduti, perché c'è tutto un punto interrogativo che siano solo delle narrazioni, comunque siamo intorno al 1000 avanti Cristo. E allora c'è un sacerdote, il sacerdote di questo santuario, ricordate, si chiama Eli, che avrà a che fare con il primo incontro di Samuele con Dio, però lui è una persona ancora, no, bene o male, un po' pusillanime, perché nei confronti dei figli che sono sacerdoti, e la scrittura non ha nessun problema a dire che erano perversi. Per cui quando si dice no, ma mai parlare male dei sacerdoti, scusa, la Bibbia lo fa, cioè nel senso che quando uno compie certe cose, le cose si devono chiamare con il loro nome, anche se prego, non ho mai, mai parlare, perché la Bibbia lo fa. E allora, quindi questo tempo difficile, e allora Samuele viene chiamato nei capitoli 4 e seguenti. C'è un racconto della, di una guerra contro i Filistei, andiamo qui semplicemente, ve lo accenno, questi sarebbero anche dei testi da leggere, cioè se la domenica pomeriggio avete qualche un po' di tempo, leggere la Bibbia non è peccato, si può fare, cioè, quindi. E allora se uno si legge anche queste cose, vedrà per esempio che i denicoti allora sono appunto i Filistei, con cui si combatte, vengono sconfitti, i Filistei versetto 2 si schierarono contro Israele, la battaglia divampò, Israele fu sconfitto di fronte ai Filistei, e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini, sono numeri abbastanza. Quando il popolo fu rientrato all'accampamento, gli anziani Israele si chiesero: perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a prenderci l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Ricordate, l'arca dell'alleanza era questa cassa dai tempi di Mosè, di Aaron, eccetera, che poi era, aveva camminato nel deserto con Israele, arrivati nella terra di Israele, si era fatto questo santuario ed era stata messa lì. Allora loro dicono: siamo stati sconfitti, allora che facciamo? Andiamo a prenderci l'arca, la presenza del Signore, portiamola con noi e vinceremo. Per cui vanno a prendere l'arca e la portano all'accampamento di israeliti, che fanno festa perché dicono: adesso vinceremo perché il Signore è con noi. I Filistei sentono questo grido, dicono: sicuramente possono andare a prendere il loro Dio, e che gli ha fatto uscire dall'Egitto, lo sappiamo, ha sconfitto popoli forti, questo è forte. Però invece di darsi da gambe, dicono: siate forti. A un certo punto dice, versetto 9, versetto 8 dice: guai a noi, chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto, quindi siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete. Quindi i Filistei attaccarono la battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì dalla sua terra. La strage fu molto grande, dalla parte di Israele caddero 3.000 affanti, in più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Finez, morirono. Sembra un po' paradossale, no? Perché uno dice: siamo andati a prendere il Signore, no? Il Signore è con noi, vinceremo. Invece i Filistei, che riconoscono che il Signore è lì, però dicono: siamo forti, combattiamo e vinco. Allora, che cosa intanto si può cogliere? Che non puoi strumentalizzare Dio. Non puoi strumentalizzare Dio. Perché quando tu lo vuoi prendere in mano e utilizzarlo per i tuoi scopi, Dio non è più Dio. Dio non è più. Per cui questo intanto per buona pace i politici, che uno dice con la Democrazia Cristiana eravamo abituati al connubio no politica-chiesa, no? Ma non è finita. Cioè ora vari, no? Ci sono sempre politici che sono sempre pronti a prendere il rosario, a prendere il Vangelo e a dire no, sono cattolico, votate me. Ecco, no, Dio si sottrae. Dio si sottrae. Per noi, per aiutarci a capire che tu non puoi strumentalizzare l'altro. Perché fra l'altro come strumentalizzi Dio, strumentalizzi gli altri. Se uno si mette in questa logica, chiunque altro viene strumentalizzato. Ora Dio, ora gli altri. Per cui il Signore, perché ci vuol bene, si toglie. E loro perdono. Un disastro. L'arca viene presa dai Filistei. I due figli di Eli, perversi, eccetera, muoiono. Allora che succederà? Succederà che poi Eli muore, nei versetti successivi, e poi nel capitolo 5 viene detto che l'arca viene portata all'accampamento filisteo, ma i filistei cominciano ad avere dei problemi con l'arca, perché anche loro in qualche modo, pur non essendo loro Dio, ma non avere a che fare con il Dio vivente non è facile, è un problema, no? Nel senso che già nelle nostre relazioni avere a che fare con l'altro che è un vivente ci sono problemi. Ancora di più con Dio, cioè nel senso che poi lui è il vivente più libero che ci sia e più autentico che ci sia, per cui avere a che fare con Dio non è tutto tranquillo. Il Gesù cuoricino dell'anima mia, che mi bacio, mi mando no, e può essere a volte una proiezione dei nostri desideri di avere no, qualche peluche spirituale, non lo so, qualcosa che poi tu vai e via atrasi. Perché già noi nelle relazioni, lo sapete anche voi per marito e moglie, è sempre un casino, non sempre, però poi di ogni tanto delle incomprensioni, delle cose che ci siano, questo lo so. No, ancora in più con Dio, perché poi Dio è colui che no, odia la falsità, per cui le cose te le dice, amandoti, volendoti bene. Allora i filistei hanno problemi, quindi a un certo punto che fanno? Caricano l'arca su un carro con dei buoi senza, no? E la rimandano nell'accampamento israelita, cioè dicono prendetelo, cioè con questo Dio, prendiamo i nostri, questo è vostro, prendetelo qua. E l'arca sarà presa e poi portata a Kiriat Yarim. Anche gli stessi ebrei che riprendono quest'arca dicono sto Dio non è affidabile, no? Quando vogliamo che vince, quando ci serve per vincere, non succede niente, no? Poi allora che facciamo? Affidiamolo, c'è una famiglia di un uomo buono, eccetera, diamolo a lui, diciamo di essere custode. E appunto viene mandato in questa casa a Kiriat Yarim. E Kiriat Yarim oggi si chiama Har Gosh in Israele, ed è un posto dove c'è, dove si fa, perché poi l'arca dell'alleanza naturalmente per noi cristiani sarà anche una prefigurazione nell'arca dell'alleanza che sarà Maria, perché porterà nel suo grembo no, il Santissimo, cioè quindi allora c'è una. Ci sono due chiese che ricordano Maria e un'altra chiesa più antica. Allora, sappiamo altri, anche il capitolo 7, ha a che fare con Samuele che organizza un esercito e libera, sconfigge meglio i filistei. Al capitolo 8 il tempo passa, quando Samuele è più vecchio, stabilì i giudici di Israele e i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia, erano giudici a Bersabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano le gali, travolgevano il diritto. Vedete come la Bibbia è molto autentica? nel senso che da una parte ci ha presentato Eli, che pure era un buon uomo, però era debole verso i suoi figli, e i figli no. Qui Samuele è Samuele, Samuele è uno tosto, eppure i suoi figli non seguono le sue idee. I figli non sono il prodotto dei genitori, nel bene e nel male. Certo, tanto si passa, anche qui, il bene o il male, però loro sono altri. E nel loro cuore, che cosa loro vogliono scegliere, che cosa vogliono elaborare di quello che gli avete donato, lo decidono loro. Questo forse bisognerebbe metterselo più profondamente nel cuore, in pace, perché ancora no, alcune volte, anche per esempio i figli, che oggi no, tanti giovani si allontanano dalla chiesa, eccetera, no? Allora, i genitori che i figli non frequentano più, a volte vengono e dicono, padre, in che cosa abbiamo sbagliato? Quasi come che i figli credano o non credano, dipende dai genitori. No, è falso. Ripeto, che tanto può aiutare o ostacolare, sì, ma non decidere per loro. Perché ogni generazione ricomincia. La fede si testimonia, ma non si trasmette. Non si trasmette come qualcosa, no? Cioè che tu... No, no. E anche, no, anche i religiosi, anche no, le suore, la scuola, eccetera, la vostra testimonianza, la vostra... Non è detto che i ragazzi che seguite poi continueranno a essere cristiani. E questo non necessariamente perché noi abbiamo dato una cattiva testimonianza. Potremmo dare, e speriamo, di aver dato la migliore possibile che potevamo, ma loro sono liberi. E allora, credo, vedete, la scrittura ce lo dice. Samuele aveva dei figli, e Samuele era Samuele, cioè non è che era, non era neanche Eli, era Samuele. Eppure i figli hanno scelto la via della menzogna, dell'arricchimento illecito, no? Erano giudici, in questo caso giudicavano, erano chiamati a fare giustizia, deviavano diritto. Erano corrotti. Cosa che non succede più oggi, no? Naturalmente, sono cose dell'Antico Testamento, cioè, stai già parlando dell'Antico Testamento, noi siamo del Nuovo, no? Siamo tutti della... E allora, dice, si radunarono allora i figli anziani di Israele e vennero a Samuele a Rama, gli dissero, tu oramai sei vecchio, i tuoi figli non camminano sulle tue ore, stabilisci quindi per noi un re, che sia nostro giudice come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta si spiacque, perché avevano detto darci un re che sia nostro giudice. Vedete, Israele fino a quel momento, ricordate, era più una confederazione, più che un regno, era una confederazione, ogni tribù viveva un po' per conto proprio. Quando c'era un pericolo, gli anziani si mettevano insieme, chiedevano al Signore un aiuto, il Signore indicava, suscitava un condottiero, che faceva come dicevo prima, no? Che vinceva e poi tornava. Però vedete, e quindi non c'era un regno stabile, perché un regno stabile significa avere una corte, avere un esercito regolare, avere, sai, ogni volta andare a capire, a chiedere al Signore, parlare tra di noi chi deve essere il condottiero. Quando tu hai un regno, il re si sa quale sarà quello dopo, quale sarà quello dopo? Il figlio del re, no? Allora, come dire, c'è la discendenza, la dinastia, è tutto chiaro. Quindi il regno è una struttura più forte, più veloce che c'è, per cui se viene il nemico, l'esercito è già pronto. Invece mettersi d'accordo, trovare la gente, intanto, no, questi. Allora, vedete, loro dicono, tu sei vecchio, i tuoi figli non vanno sulla tua strada, dacci un re, però attenzione, per essere come tutti i popoli. Cosa fa fatica, oltre che magari qualche ragione, qualche ragionevolezza c'è, però quello di portare una diversità. Il popolo vuole essere come tutti. Cioè nel senso che, vedete, anche la vita cristiana, per chi l'essere cristiano ed avere punto di riferimento il Signore Gesù, significa, come dire, assumere una diversità, ma non perché si vuole essere diversi, attenzione, no, noi siamo diversi, siamo i più bravi, no, ma perché rispetto a quella che è la mentalità comune in tante cose, un cristiano dovrebbe dire no. Cioè rispetto alla mentalità comune che tu per esempio riesci ad avere degli appalti, riesci ad avere dei soldi pubblici solo se sei amico dell'amico. Oppure no, non per merito, non per le competenze, ma semplicemente perché hai il cognome giusto, nell'università dove appunto sto, la cosa drammatica è sempre quella, no? Cioè, che anche poi la preghiamo tutti, perché l'università italiana è in declino, quella di Bari brilla per questo, no? Perché? Perché tanti ragazzi che potevano essere degli ottimi professori per il bene dei nostri figli non lo sono stati, o almeno sono stati al forte all'estero, no? Lo sappiamo queste cose. Perché? Perché non hanno un cognome che vale niente, cioè meglio, hanno un cognome che non vale nulla. E tanti meriti imbecilli, che, perché così bisogna dire le cose, che sono semplicemente i figli di insegnano l'università. Allora, vedete, la cosa è questa, no? Cioè assumere una diversità. Ma la diversità, ecco, ripeto, non perché si vuole essere diversi, ma perché si è costretti ad avere una logica che non sia quella del mondo, così lo chiama Giovanni, no? La logica del mondo. Però vedete, portare questo significa essere meno forti. Essere meno forti, perché sai, se tu sei bravo e hai gli amici giusti, tu sei più forte degli altri. Sei un delinquente, però sei più forte degli altri. E allora la cosa è, io voglio essere come gli altri. Non voglio essere più debole, non voglio accettare la logica della verità, della giustizia, che può portare a una debolezza rispetto all'agire dei potenti di questo mondo. Per cui vedete, Samuele ci dispiace. Tra l'altro vedete, darci un re, e Israele era il popolo che era stato chiamato a poter dire nella propria divinità, lui è il nostro re. Il Signore è il nostro re. E vedete, e questo è anche dovrebbe essere per i cristiani, perché per i cristiani, rispetto ai potenti di questo mondo, noi dovremmo avere sempre un atteggiamento di rispetto, di adesione per quello che sono le vie di giustizia che queste persone riescono a portare avanti, ma quando ci sono delle dimensioni di ingiustizia, qualunque partito siano, il cristiano dovrebbe dire io no. Perché io obbedisco prima a Dio e poi a loro. Forse anche in questo nostro tempo d'Italia, così difficile, qualunque sia poi la nostra simpatia politica, no, dovremmo tener conto che noi siamo persone libere. La nostra adesione ai vari partiti o ai vari personaggi che nascono, muoiono, o rimangono sempre lì da una vita, è sempre un'adesione critica, qualunque partito sia il nostro. No, perché noi abbiamo come punto di riferimento il Signore, l'ultimo punto di riferimento, il nostro re, se si può dire così, è il Signore, crocifisso. E allora capite perché a Samuele sta domanda per tutti i signori non piace. Perciò Samuele pregò il Signore disse a Samuele, ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dica. Perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche con te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammonisci chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. Ed è bello perché il Signore dice a Samuele, vabbè, non te la prendere, tu adesso ti stai dispiacendo, eccetera. Intanto non te la prendere perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato te. E paradossalmente che cosa dice il Signore? Ascolta, ammoniscili, cioè digli in verità che cosa accadrà con la loro richiesta, però fallo. Vedete, è interessante perché questo Signore che ci prende sul serio, intanto non se ne va, perché uno potrebbe dire, no, ecco, volete un altro re, non volete più me, e allora andatevene, no, io vi faccio un altro popolo. Potrebbe anche essere, no, come dire, ragionevole questa cosa, no? Però il Signore è fedele, interessante questo, il Signore è fedele, cioè lui si è impegnato con noi e non verrà mai meno. Per cui anche di fronte a questo, a questa richiesta così problematica, così presa dalla paura, così anche in qualche modo insultante, no, nei confronti del Signore, non ti vogliamo più il nostro re, il Signore non è che dice basta, il Signore non rompe mai, il Signore non rompe mai. Qualsiasi cosa noi potremmo fare, il Signore non romperà mai questo. Ma noi potremmo metarcene, ma lui no. Rimane fedele, ponendoci bene, in qualche modo, come dire, tu vuoi un re? Io ti dico che cosa ti succederà col tuo re, però se tu vuoi, fallo. Cioè, come dire, vedete, anche qui, alcune volte nei nostri ambienti ecclesiali, eccetera, si parla del progetto di Dio sulla nostra vita. Non so se avete mai sentito questa frase terribile, cioè, però si usa. E sempre io quando sento queste cose al progetto di Dio, mi viene sempre in mente quando nella vita dei gesuiti mi sono trovato a essere un po' l'economo, o seguire delle ristrutturazioni di case, eccetera. Allora si ricorda sempre il geometra che mi portava, no, con tutto quanto scritto, dove viene la presa, dove viene punto luce, eccetera. Un progetto già fatto, no? E che noi dobbiamo seguire. Invece la scrittura ci dà l'idea di un cammino da fare insieme, in cui questo Signore, che vuole stare con noi e starà con noi, su certe svolte, no, nostre un po' così, lui ce lo dice, gli guarda. Stai guidando male, però andiamo. Cioè viene con noi. Viene con noi. Pensate, questo forse lo dicevamo anche l'altra volta, ma nel racconto di Abramo e Sara, Ismaele non ci doveva essere. Cioè se Abramo e Sara si fossero fidati della parola del Signore, no, sempre, Ismaele non doveva nascere. Perché? Perché come sappiamo è stato un momento in cui Sara dice, oh, sto Dio promette ma non dà. Forse lo sai che facciamo? Io ho la schiava, vai con la schiava, si dice al marito, e il figlio lo piglio io, no? E Abramo cosa dice? Niente, il marito per niente, no? Fa quello che la moglie le ha detto, vai con la schiava, e lui va da dove. E no, quindi Ismaele. In tutta questa storia non bella, no? Cioè, è stato un po'... Però una volta che c'è stato, Dio l'ho benedetto. Ricordate, voi perché poi nascerà, no? Agar sentirà, no? Perché gli sta dando un figlio al suo padrone, no? E Sara si ingelosirà e dirà ad Abramo, mandala via. No? Mandala via. E Abramo la manderà via. Sempre sì. No? I mariti, questi che stanno sempre tutti, obbediscono, come dicono le mogli, no? Averne di questi mariti. E allora il Signore andrà da Agar, no? Nel deserto, gli dirà coraggio, ritorna, ecco, no? Ismaele sarà benedetto. È bello questo, no? Perché il Signore raccoglie gli errori degli uomini e li mette per la vita. Li spinge verso la vita, anche quelli che non ci dovevano essere. Mentre nei paesi i figli che non ci dovevano essere sono un grande scandalo, e le donne, voi donne siete poi insegnate per la vita, qui si parla di un Dio che invece non si scandalizza, si dice ok, andiamo avanti. E allora che succede? Che appunto Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re, disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo posto, li farà a capi di migliaia, ai capi di cinquantina, li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e prestati armi per le sue battaglie, vedete, per i suoi campi, per le sue messe e per le sue battaglie, userà i vostri figli. E poi prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Non dice concubine. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Anche qui è forte, questa cosa molto sempre attuale purtroppo. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Li prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori, i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Notate sempre questi, no, cioè, aggettivi possessivi, no? Suoi, i suoi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, allora, riderete a causa del re che avrete voluto leggere, ma il Signore non vi ascolterà, qui è Samuele che ha arrabbiato, cioè, naturalmente, che dice, allora griderete, ma il Signore, allora, non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, ci sia un re su di noi, saremo anche noi come tutti i popoli. Notate, vogliamo essere come gli altri. Questa è la cosa. Voler essere come tutti lo fanno, e se io devo essere diverso? Perché devo essere diverso? Cioè, tutti se lavorano sempre, tutti quanti vivono così, no? Perché io, dietro questo Gesù, devo fare scelte diverse? Fanno tutti. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà la nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali. Vedete, il Signore deve convincere Samuele, no? Che Samuele, no, è più difensore di Dio stesso, no? Cioè, perché Samuele non vuole, no? Cioè, gli ha fatto tutto questo discorso durissimo, e il Signore dice: ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Samuele dice: li prendi, ciascuno torni nella sua città. Ed ecco, arriva Saul, ecco, il primo re. Di per sé, il primo re, c'era stata già un'esperienza monastica nel libro dei giudici. Se vi andate a leggere il libro dei giudici, vedrete che dopo Gedeone era stato condottiero, era tornato a fare quello che faceva, e gli anziani andarono a Gedeone e dissero: diventa re su di noi. E Gedeone dice: no, io tranquillamente faccio la mia vita. No. Uno dei figli di Gedeone, Abimelech, che significa mio padre è re, Abimelech che significa mio padre è re, e disse: guarda, ci sono io, e sarà un re spietato, che ucciderà tanta gente e alla fine sarà ucciso anche lui. C'è un'esperienza, prima esperienza monastica, disastrosa. Anche qui vedremo, partirà bene e finirà male. Saul sarà credo che il primo suicida nei racconti biblici, credo, sono sì, al 99%, lasciatemi un minimo di dubbio. Non è l'unico, ce ne sono anche altri, però la storia di Saul è tragica. E allora dice: c'era un uomo nella tribù di Beniamino chiamato Kish, figlio di Abiel, figlio di Seror, eccetera, eccetera, un beniamita uomo di valore, costui aveva un figlio chiamato Shaul. Shaul significa richiesto, poco. Mentre Samuele aveva il nome Dio ascoltato, Dio ha donato, l'interpretazione dell'autore stesso, Dio ha donato. Qui invece è qualcuno che il popolo ha voluto, Dice: prestante e bello, non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Era un guerriero, un uomo gigante, cioè in qualche modo, no?
Alto, bello.
Dice, ora le armi di Chish, padre di Saul, si smarrirono, e Chish disse al padre di Saul, su, prendi con te uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine. Attraversarono le montagne di Efraim, passarono il territorio di Salità, ma non ne trovarono. E saltiamo alcuni versetti. Quando arrivarono nel territorio di Suf, Saul disse al domestico che era con lui, su, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi di noi. E rispose, ecco, in questa città c'è un uomo di Dio ed è un uomo tenuto in alta considerazione. Tutto quello che dice si avvera certamente. Ebbene, andiamoci. Forse ci indicherà la via che dobbiamo battere per cercare le asine. E allora dice, rispose Saul al domestico, sì, andiamo, saltiamo alcuni versetti. Versetto 11, mentre essi salivano il pendio della città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro, e questo è giunto? Quelle risposero, sì, eccolo davanti a te, ma fa presto, sono infatti arrivati in città, perché oggi celebra un sacrificio sull'altura. Vedete, Samuele è anche sacerdote, cioè, attenzione, a quel tempo non è che c'era proprio una, no, dei ruoli, un'ordinazione presbiterale, eccetera, eccetera, era qualcosa che anche Samuele poteva fare. E, saltiamo alcuni versetti, incontrano Samuele, versetto 15, il Signore aveva rivelato all'orecchio di Samuele un giorno prima che giungesse Saul, domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, eccetera, eccetera. E allora Saul lo incontra e quindi Samuele, qui c'è tutto un dialogo tra loro, e Samuele rimane con lui, mangia con lui, versetto 24, di buon mattino al sorgere dell'aurora Samuele chiamò Saulo che era sulla terrazza dicendo alzati perché devo congedarti. Saulo si alzò e ambedue, lui e Samuele uscirono. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saulo ordine al domestico che vada avanti. E allora Samuele lo unge e quindi sarà il primo dei re. Ora, andiamo avanti, versetto 11, le prime cose sono, ci sono alcune battaglie che, un attimo, contro gli Ammoniti, che appunto Saul vince, e poi pian piano, versetto 12, scusate un attimo che trovo il... Ecco, che cosa succede? Comincia a succedere che Saulo comincia a fare un po' di testa sua, perché per esempio il Signore gli dice di fare una battaglia, di vincere tutto quello che avrebbero preso, bestiame, uomini, donne, attenzione, dobbiamo interpretare, non letto così, sembra molto crudo, di votarlo allo sterminio, e le battaglie di quei tempi erano cose molto piccole, cioè non è che erano, non pensate. Però invece Samuele, cioè Saulo cosa fa? Per esempio tiene i bestiami, invece di obbedire al Signore, comincia un po' a partire un po' per conto suo, no? Cioè cominciare a essere un po' re, non più in ascolto del Signore, ma in ascolto di se stesso. Quindi, e anche la gente comincia a dire, mentre prima quello che lui riusciva a vincere diceva l'abbiamo fatto grazie al Signore, la gente comincia a dire l'abbiamo fatto grazie a Saul, e lui non corregge, no, non corregge, comincia un pochino a credersela, che appunto dai, è lui che salva, è lui che è re. Allora, tanto che a un certo punto, al capitolo 13, al versetto 8, cioè, c'è Saulo che sta aspettando Samuele, dice: Saulo restava a Galgala e tutto il popolo che era con lui si impaurì. Allora Saulo rimaneva col popolo e il popolo si impaurisce. Aspettò tuttavia 7 giorni per l'appuntamento fissato da Samuele, stanno aspettando Samuele, ma Samuele non arrivava a Galgala e il popolo cominciò a disperdersi lontano da lui. Allora Saulo diede l'ordine: portatemi l'olocausto, i sacrifici di comunione. Quindi offrì l'olocausto. Ed ecco, appena finito l'offrire dell'olocausto, giunse Samuele e Saulo gli uscì incontro per salutarlo. Samuele disse: che hai fatto? Saulo rispose: vedendo che il popolo si disperdeva lontano da me e tu non venivi all'appuntamento mentre i filistei si riunivano a Michmas, ho detto: ora scenderanno i filistei contro di me a Galgala, mentre io non ho ancora placato il Signore, perciò mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto. Rispose Samuele: Saulo, hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Vedete, cosa fa qui di sbagliato Saulo? Strumentalizza il culto per tenere insieme il popolo. Vedete, il popolo doveva aspettare Samuele per fare la battaglia, non arrivava, e cominciavano un po' a preoccuparsi, a disperdersi. Allora cosa fa Saulo? Organizza lui un culto, il sacrificio, ma a che scopo? Per tenere insieme il popolo. Anche qui, vedete, la strumentalizzazione di Dio in qualche modo, no? Fare di Dio, dato che, per dire, anche nella nostra Italia, dove stiamo vivendo questo momento epocale, l'arrivo di altre popolazioni, l'arrivo di altra gente, di altre fedi, no? Il dire, per tenerci insieme e rinsaldare la nostra identità italiana, dire: noi siamo cristiani. Ma un momento, non perché noi siamo italiani siamo cristiani. Sì, la tradizione della nostra Italia è una tradizione cristiana cattolica, ma non si è cristiano cattolici per tradizione. Non so se mi sto spiegando. No. Allora, dato che ci stiamo un po' disperdendo, dato che ci sono sti musulmani, non tutti poi sono musulmani, ma anche questi che vengono dall'Asia, dall'Africa, eccetera, eccetera, no, noi dobbiamo ritornare a essere la nostra identità, no, fondata, no, sulla fede cristiana. Dio, famiglia, popolo, no, queste parole che hanno risuonato nel corso del secolo passato in maniera tragica, no? Ma non si è cristiani per tradizione. Sì, si può essere tradizionalmente perché fa parte un po' della sua cultura, ma il cristiano è uno che è di Cristo, che ha incontrato Cristo e lo segue. Ha incontrato un vivente che non può possedere. Il cristiano gli va dietro, che mica lo utilizza per i suoi scopi. Allora vedete che tornano delle cose che sono sempre antiche e sempre attuali. E allora Samuele dice: guarda, non va. E poi c'è anche un altro episodio che ve lo racconto, che c'è un'altra battaglia con i Filistei, nel capitolo 13 e 14, e Saul vince, i Filistei sono in fuga. Saulo non si accontenta di aver battuto i Filistei, vuole stravincere, cioè ordina ai suoi soldati di inseguire i fuggitivi e di ucciderli uno per uno. E dice: nessuno dei miei guerrieri prenda, fino al calare del sole, prenda da mangiare perché sia impegnato a inseguire e a uccidere. Suo figlio Jonathan, che non aveva sentito questa cosa, e va con dei soldati alla ricerca di questi Filistei, passano per un bosco, c'è un favo di miele, lui un attimo c'ha fame, prende un po' di miele e lo mangia. I soldati lo vedono e dicono: ah, tuo padre, no, chi contravverrà questa legge sarà ucciso. Per cui, lo dico, tuo padre ha detto questo, eccetera, no? Allora, vanno, intanto Jonathan dice, se mio padre ha detto questo è fuori di testa, non dice proprio così, ma l'idea è quella, perché non si può, Jonathan no? Ragione. Allora lo portano, va lì dal re, e Saul dice, si è ucciso. Ed è il popolo che lo salva. Il popolo dice, no, Jonathan è uno di noi, è uno dei più valorosi per noi, eccetera, lo salva il popolo. Però per dire un uomo che sta perdendo, no, che sta entrando no, nella follia del potere e che rispetto alla follia del potere a un certo punto è disposto a sacrificare i suoi affetti più cari, i figli. E allora, ecco, al versetto 10, capitolo 15, dice, allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore, mi pento di aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. È forte questo, Attenzione, questa, perché uno dice, vabbè, ma Dio è immutabile, Dio sapeva tutto, com'è che adesso si pente, eccetera. Vedete, noi dobbiamo, come dire, convertire le nostre categorie, perché noi abbiamo queste categorie che vengono piuttosto da una filosofia teologica importata col fatto di dire che Dio è onnisciente, Dio è onnipotente, Dio sa tutto, per cui come lo sceglie già sapeva che poi... Queste sono le nostre categorie teologiche, filosofiche, astratte. La Bibbia parla di un Dio vivente. Di un Dio vivente, che quando appunto cammina con noi, non è chissà come andrà a finire. Cioè della serie, anche qui poi uno dice, ma come? No, lui è Dio, cioè, noi ci facciamo tutte le nostre discussioni filosofiche, i cristiani orientali hanno trovato una soluzione molto più semplice, cioè, nel senso che loro dicono, Dio potrebbe sapere tutto, ma per lasciarci liberi, lui mette una mano sui suoi occhi. È bellissimo. Perché la scrittura dice che a un certo punto il Signore, che pure aveva detto ok, punta su questo, e quando anche nei Vangeli c'è la, come in Marco capitolo 3, c'è la chiamata dei 12, che ci sono tutti i nomi, alla fine si conclude con Giuda Iscariota che è il voto tradito. Però attenzione, intanto Marco quando scrive queste cose sapeva già, no, perché è stato scritto dopo. Ma quando, qual è il senso allora che lo vedete? Cioè nel senso che il Signore chiamando Giuda, che come chiamando anche noi, mette in conto che potremo tradirlo. Però ci chiama lo stesso. E attenzione, uno dice, no, ma io Gesù non l'ho mai tradito. Sì, ma tuo fratello e tua sorella l'hai tradito. Perché noi tradiamo Gesù quando tradiamo i nostri fratelli. Allora, come dire, il Signore lo sa che noi potremmo anche tradirlo, ma ci chiama lo stesso, cioè, come dire, investe su di noi, ci dà fiducia, sapendo chi siamo, ok, diciamo, ok, proviamoci. E allora anche questa frase, no, così dura, il Signore si pentì e disse basta, no. E notate, Samuele, che pure era stato quello che si era arrabbiato, che pure era stato quello che sempre continuamente al popolo diceva, voi l'avete chiesto, Dio, voi, anche questo, il Signore l'ha dato e basta, cioè, come dire, ascoltali e basta, cioè, quando il Signore, come dire, poi dona una cosa, non sta lì in ogni occasione a dirlo, vedi, che cosa ti dicevo io quando non te lo volevo dare, vedi, no, cioè, no, il Signore lo dà, basta, si va in avanti. Samuele no, e adesso che gli ha detto il Signore, basta, lui si adirò, si arrabbia, e prestatelo, è bello questo, anche di questo rapporto tra Samuele e Dio, che Samuele si arrabbia con Dio, no? E io, cioè, tutto quello che mi hai fatto lo dicevo io, no? Di non dargli il re,
e alzò grida al Signore tutta la notte. Può essere un tipo, se vuole, cioè, si adagio con Dio e alzò le grida tutta la notte. E il Signore lo lascia parlare. Ok. Al mattino, presto, Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunciato a Samuele, Saul è andato a Carmel, ed è così fatto costruire un trofeo, poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgalo. E Samuele raggiunse Saul e disse, eccetera. Qui, allora, attenzione, il Signore lo ha rifiutato, ma questo non significa che Samuele glielo dirà. Nel senso che Saul continuerà a essere re mentre Samuele cercherà un altro re. Qui noi solo accenniamo per poter poi continuare a chiudere la storia di Saul, e poi la prossima volta passeremo a Davide, no? Cioè che sarà appunto Davide, e in segreto, perché appunto Saul continuerà a essere re. E allora che succederà? Succederà che la figura di Saul sempre più prenderà un aspetto drammatico, perché Saul passerà anche, come dire, a momenti di quello che noi chiamiamo depressione, sarà sì, una certa fragilità psicologica, diremmo noi oggi, no? Con parole nostre. Pensate che anche uno degli incontri, perché Saul incontrerà Davide in due racconti, c'è il racconto di Golia, ricordate, dove Davide viene mandato a trovare i suoi fratelli e lì sconfiggerà Golia, e la cosa sarà che poi tornando trionfalmente le ragazze della città andranno incontro al re e ai suoi soldati cantando: Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide ha ucciso i suoi 10.000. Non è proprio bello, no? Cioè, per il re sentirsi dire l'altro, che si pure questo ragazzino è arrivato da poco, eccetera, eccetera. E un altro racconto metterà in contatto Saul con Davide, perché Saul era affetto da degli spiriti di tristezza, di andarono a cercare qualcuno che suonasse la cetra. Vedete la musicoterapia, no? Adesso Francesca, cioè la musicoterapia che è importante. E Davide suonerà l'arpa, e quando Davide suonava l'arpa, no, stava meglio. E allora questo contatto, Saul, che allo stesso tempo, vedendo Davide, che come vedremo poi era un personaggio che attirava facilmente la simpatia, Davide significa l'amato, per cui, come dire, si porta nel nome, no, la tirata, benevolenza e amore da parte di tutti, no? E Saul viene preso sempre più da quello che sappiamo essere una delle cose peggiori che ci possono essere, che ci sono tra di noi, cioè l'invidia. L'invidia. A tutti i livelli, perché non è qualcosa che colpisce solo una classe di persone, cioè sentivo, lavorando anche con preti, giovani preti, cioè poi l'invidia si attacca a tutto, cioè nel senso che ci sono in alcuna zona, uno mi raccontava che tra giovani preti sono invidiosi se uno nell'incontro che faccia 10 ragazzi, l'altro ce ne ha 20, no, o 25, no? Per cui il fatto di avere più successo fa nascere l'invidia, no? Coloro che si sentono, però questo che accade tra di loro accade in ogni ambiente di lavoro. A volte accade anche nelle amicizie, no? L'invidia verso l'altro. E l'invidia, come sapete, è una cosa veramente distruttiva. Infatti è interessante come oggi si fa notare come per esempio le pubblicità giocano sul meccanismo dell'invidia tante. Cioè della serie che se tu avrai quel prodotto sarai invidiato. Cioè gli altri ti guarderanno e ti accalcano. Esatto, cioè tutti. E l'invidia faccio un discorso stolto della serie, cioè che se tu rubi e ti va bene, qualcosa guadagni. L'invidia è invece star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi in nessun modo avere. gli occhi belli che c'ha quello lì, che fai? Cioè, no, nella sua intelligenza, la sua amabilità, il suo successo professionale, come fai a rubarglielo? Allora cosa cerchi di fare? Cerchi di distruggere. Perché nel momento in cui l'altro perde quello che ai tuoi occhi ti fa stare tanto male, ti metti in pace. In pace. Allora, l'invidia ti omicida. E a un certo punto Saul tenterà di uccidere Davide. E come sapete, Jonathan, che voleva bene a Davide, vedremo, lo aiuterà a fuggire, e Saul lo cercherà per uccidere. E lo troverà, vado ancora avanti 5 minuti, e poi... per esempio, nel capitolo 24... con qualcuno di voi siamo stati in Terra Santa, in questo luogo, Saul venne a sapere che era Engedi, Engedi è un'oasi nel deserto di Giuda, vicino al Mar Morto, che è una specie di canyon, no? Dove c'è l'acqua, è un posto anche molto bello, refrigerato, no? Quindi, e ci sono delle grotte, dove poi nei secoli successivi ci saranno dei monaci cristiani. E racconto, dice appunto che Davide da quel luogo salì ad abitare nei luoghi belli di Engedi. Quando Saulo tornò dall'azione contro i filistei, gli riferirono: ecco Davide nel deserto di Engedi. Saulo scelse 3.000 uomini valorosi, anche perché Davide aveva i suoi uomini, cioè erano, Davide aveva organizzato una specie di banda, e allora lui prende 3.000 uomini, va a Engedi. Davide con i suoi uomini si nascondono in roccia, all'interno, di una caverna, e Davide, Saul arriva, lo cerca e non lo trova. E allora che succede? Che decidono di andarsene, però prima di andarsene Saul deve fare un bisogno. Siamo uomini, succede. E allora che cosa succede? Cosa ti dice qui, no? Dice appunto... vedete, versetto 4, Saulo rientrò per coprire i suoi piedi, è un'espressione per dire doveva fare i suoi bisogni, e va a entrare nella grotta dove in fondo c'erano Davide e i suoi uomini. Per cui quando lo vedono lì, gli uomini di Davide dicono: il Signore te lo sta servendo su un piatto d'argento, no, va e uccidi. E Davide si muove con la spada, cioè, però prima di, nel momento in cui poteva colpirlo, sente nel suo cuore che al di là di tutto Saul è consacrato del Signore. Questo sarebbe anche bello, no? Cioè cogliere che ciascuno di noi è consacrato dal Signore. Ciascuno di noi è cosa santa per il Signore, per cui nel momento in cui noi stiamo andando verso l'altro per dargli un colpo in testa, magari non fisicamente speriamo, ma anche con le parole o con eccetera, ci ricordiamo anche che quella lì, no? C'è stato drammaticamente ieri, no? C'è stata questa, cioè drammaticamente per il dramma che ieri abbiamo ricordato, no? La violenza sulle donne, no? E continua a esserci in maniera sempre più preoccupata, sempre stata, ma purtroppo. E allora Davide cosa fa? Decide di non ucciderlo, ma di prendere, senza farsi vedere, di prendere un pezzo di un lembo del suo mantello, tagliarlo e tornare. Davide sa, finisce i suoi bisogni, prende il mantello e se ne va. Quando è uscito fuori ed è un po' lontano, Davide esce dalla caverna e lo chiama. E gli dice, guarda, dice, dopo versetto 9, dopo questo fatto Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o mio re, mio signore. Saul si voltò indietro a Davide e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: perché ascolti la voce di chi dice, ecco Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te. E ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore perché egli è consacrato del Signore. guarda, padre mio, questo lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho strappato questo lembo del tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque, vedi, che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insegnando la mia vita per sopprimermi. Sia giudice il Signore tra me e te, mi faccia giustizia, eccetera, eccetera. Quando Dav, versetto 17, si è finito di rivolgere a Saulo queste parole, Saulo disse: «E questa è la tua voce, Davide, figlio mio?» Saulo alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male.» Allora, attenzione, molto bello questo racconto. Soltanto vedete, Saulo ci ricatta. Cioè, nel senso che poi l'invidia non è qualcosa che superi una volta sola, per cui ritornerà a voler uccidere e si riproporrà nei capitoli successivi un episodio simile, in cui ancora Davide lo risparmia, lui si metterà di nuovo a piangere, ma poi tornerà. Cioè, è un po' questa fragilità, o poi anche la decisione di non, fare attenzione alle cose che si muovono nel nostro cuore. Noi siamo superficiali. Siamo superficiali, dobbiamo dirci. E il mondo attorno ci aiuta in questo. Nel senso, custodire, lavorare ciò che ci portiamo dentro. E quando sentiamo che c'è qualcosa che ci abita e riconosciamo che non è per la vita, noi siamo chiamati a una lotta. Non è il non provare invidia, ma una volta riconosciuta, come la gestiamo. Una volta che sentiamo che si muove dentro di noi, che fare? Allora in questo, per esempio, nella Chiesa purtroppo non c'è neanche tanto uomini e donne che ci accompagnano, con cui poter parlare, fratelli e sorelle, che possano aiutarci a assumere la lotta dentro di noi. Cioè, quindi, non che non ci siano queste cose, che ci siano queste cose, cioè, la Bibbia lo dice, per cui che queste cose ci siano in una comunità religiosa, la Bibbia lo dice, che queste cose ci siano per gesuiti, la Bibbia lo dice, basta essere in due o in tre in comunità e casini ci saranno. Cioè, la cosa è come tu li assumi e cerchi di lavorare. Perché se li lasci andare così, no, non è detto che poi li supererai. E nella misura in cui poi tornano, li fai lottando per continuare a lottarci. Le cose andranno, finiamo con Davide e con Saul, le cose andranno poi sempre peggio, perché che succede? Che Saul si prepara a quella che sarà l'ultima battaglia, capitolo 28, versetto 3, Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui, poi l'avevano seppellito a Rama, sua città, Saul aveva bandito dalla terra i necromanti e gli indovini. I filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sunem, Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saul vide il campo dei Filistei, ebbe paura, e il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore, e il Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Vedete, Saul si è chiuso sempre più nella sua chiusura, nella sua malattia anche, e vedete, allora diventa preda della paura. E chi cammina con il Signore non è che non ha paura, ma il Signore gli dà la forza di non cedere alla paura. Non è vero che io sono il Signore e non ho nessuna paura, no. La cosa è che la paura è una dimensione umana, fatto umano, tutti quanti abbiamo paura. Ma infatti il Signore, quando nella Bibbia, non è che dice ti libero dalla paura, no, cosa ti dice? Io sono con te. Se anche dovrai camminare in una valle oscura, no, salmo, è oscura significa che mi fa paura, non temerò alcun male perché tu sei con me, quindi non cederò alla paura. Da soli si cede alla paura. E allora che succede? Allora Saulo disse ai suoi ministri, cercatemi una negromante. Come una negromante? E aveva detto, li aveva banditi. Li aveva banditi. Voi sapete che i politici vanno tanto dai negromanti e dai vari... I politici sono molto superstiziosi. Sì, sì. E a Endor, cercatemi una negromante perché voglio andare a consultare. I suoi ministri gli risposero, via una negromante a Endor. Saulo si camuffò, vedete, eppure no, perché lui stesso l'aveva vietato, e si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella notte di notte, da quella donna di notte, e disse, pratica per me la divinazione mediante il tuo spirito, evocami colui che ti dirò. La donna rispose, tu sai bene quello che ha fatto Saulo, ha eliminato dalla terra i necromanti e gli indovini. Perché dunque tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? Vedete, non è quello stupido, però, ma cioè, lo riconosce. Dice, Saulo e giurò per il Signore, per la vita del Signore, non avrai alcuna colpa da questa faccenda. E le disse, chi devo evocarti? Rispose, evocami Samuele. Samuele è l'unico personaggio del Antico Testamento che viene evocato da morto. Attenzione, qui non è, allora non è vero. No, nel senso che si credeva, no? Anche se poi erano vietati, si credeva, ma perché quanta gente crede alle sedute spiritiche? No? Nel XXI secolo, nel secolo della tecnica e dell'andare su Marte, no? Eccetera, e su Grottaglie che diventerà un aeroporto spaziale, eccetera. No, c'è ancora gente che va e ha le sedute spiritiche. Come si diceva sempre, no? Mia madre dice a li maciare, maciare, cioè, no? E quindi anche oggi non magari non si dice così, ma è l'altro modo. E allora la donna vide Samuele proruppe in un forte grido e disse a Saulo, perché mi hai ingannata? Tu sei Saulo. Rispose il re, non aver paura, che cosa vedi? La donna disse a Saulo, vedi un essere divino che sale sulla terra. Le domandò che aspetto ha, rispose un uomo anziano che sale ed è avvolto da un mantello. Saulo comprese che era veramente Samuele, si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saulo, perché mi hai disturbato toccando? Saulo rispose, sono in grande angustia, i filistei muovono guerra, eccetera, eccetera, perciò ti ho chiamato perché tu mi fai manifesti quello che devo fare. Samuele rispose, perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è diventato tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide, poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso all'ardore della sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato come oggi, eccetera, eccetera. Vedete, qui naturalmente non è che il Signore è diventato nemico di Saulo, no? Ma è il... veramente quest'uomo sempre più che si è rinchiuso alla relazione con Dio e con gli altri, no? Perché anche come ha trattato Giona, come ha trattato Saulo, eccetera, eccetera. E come in qualche modo vuole continuare a strumentalizzare il divino, no? Lui sta per andare in battaglia, ha paura, i filistei sono davanti a lui, e vuole avere la rassicurazione che vincerà o sapere come dovrà comportarsi. La battaglia ci sarà sul monte Gelboe e il capitolo 31, il finale, i filistei attaccarono Israele ma gli uomini di Israele fuggirono davanti ai filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe. I filistei si strinsero attorno a Saulo e ai suoi figli e colpirono a morte Jonathan, Abina, eccetera. La battaglia si concentrò intorno a Saulo, gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saulo disse al suo scudiero a scuotere la spada e trafiggili, prima che vengano quegli incirconcisi a trafiggerli e a schermirli. Ma lo scudiero non volle perché era troppo spaventato. Allora Saulo prese la spada e vi si gettò su. Quando lo scudiero vide che Saulo era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì anche lui. Vedete, ecco, è una storia, poi dopo per adattarsi a prendere i corpi, eccetera, saranno portati alle mura di Beth Shean, questi corpi, dai figli di Eva. Ecco, è una vocazione fallita, una vocazione a essere re, no, ad assumere responsabilità verso gli altri, no, poi il re, nel desiderio degli anziani del popolo, doveva essere una persona di unità, perché doveva essere il punto di riferimento di tutte le tribù, e doveva essere una persona, il re era colui che amministrava la giustizia, no? In qualche modo era il giudice. E allora Saulo drammaticamente rappresenta la possibilità, sempre concreta, a tutti i livelli, di invece di pascere le pecore che sono fidate utilizzando l'immagine biblica, pascere se stessi. E questo porta alla morte, no? Del re e di tanti, purtroppo, no, che sono in qualche modo, che pagano anche le conseguenze. E terminiamo così, la prossima volta vedremo Davide con un altro tipo di regalità, ma terminiamo veramente con un po' un filo di tristezza, ma è così, è la vita anche questa, no? Cioè, quindi anche questo diventa in qualche modo, come dire, noi lo leggiamo per poter anche noi andare a vedere la nostra regalità. Ciascuno, poi ne parleremo un po' nella messa, perché domenica prossima è la festa di Cristo, eh?